Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, sapete bene che l'invidia è un vizio capitale ed è un brutto peccato che rende l'anima triste, tra l'altro, no? Ecco, però possiamo fare un'eccezione all'invidia? Sì, facciamo una forzatura. E la forzatura la facciamo oggi nei confronti dei santi. Possiamo parlare di santa invidia? Ma probabilmente sì. Nel momento in cui noi, pensando ai santi, diciamo: anche io voglio diventare santo. Non è possibile che lui è diventato santo e io non ci devo diventare santo. Beh, questa forma di invidia, meglio ancora di desiderio, è santo, è un desiderio santo che noi dobbiamo coltivare dentro di noi. Il punto è questo, che oggi si sta dormendo. Facciamo le processioni in onore dei santi, guai a chi tocca i santi, ma chi dice: anche io voglio diventare come lui, anche io voglio entrare in paradiso, io all'inferno non ci voglio andare, io voglio entrare in paradiso, uguale, voglio essere santo, perché in paradiso ci entrano solo i santi. Ci sta in noi questo desiderio? Ci sta. Perché se non ci sta, che ci stiamo a fare qua? Accendiamo innanzitutto, fratelli, oggi, contemplando il paradiso, questo desiderio. E una volta che nasce veramente questo desiderio, dobbiamo con umiltà metterci al lavoro e non partire con atti di orgoglio, di presunzione, di superbia. Sapete qual è la superbia più grande nei confronti di questo tema della santità? Dire che io santo non ci diventerò mai. Tu dici: ma come? Questo è un atto di umiltà. No, no, questo è un atto di superbia, perché il Signore su di te ha un progetto di santità. Ti vuole santo, e se tu dici che santo non ci diventerai mai, tu compi un atto di superbia, perché non ti fidi del progetto che Dio ha sulla tua vita. Tu santo, quando sei stato battezzato, lo sei già diventato. Il problema è quello che è successo dopo il battesimo, che ci siamo infangati, ci siamo attaccati, ci siamo sporcati con il peccato. E no, dobbiamo ritornare alla santità del battesimo e crescere sempre di più in quella grazia che abbiamo ricevuto. Dobbiamo fare questa operazione, certamente, che è quello di conoscerci veramente. Perché quando noi ci conosciamo facciamo atti di umiltà. Allora tu ti conosci e dici: beh, tutto sommato sono a un buon punto, non è che ho bisogno di chissà che cosa, perché io i comandamenti li osservo tutti, vado sempre in chiesa, tutto quanto, non devo fare granché. Ecco, questo non va bene, perché questo non è conoscenza di se stessi, questo è conoscenza della propria superbia, e siamo sempre lì, questo motore non si mette in movimento finché c'è qualche cosa che lo blocca. Conoscere se stessi significa che io, Signore, sono niente. Io, Signore, sono peccato, ma con il tuo aiuto io posso tutto, tutto posso in colui che mi dà la forza. Per cui io desidero essere santo, perché questa è la tua volontà. Aiutami, insegnami, dammi la grazia per poter giungere alla meta. E allora il cammino cresce, si sviluppa sempre di più, come un germoglio che quando è piccolo, tu dici è piccolo, è insignificante, non ti preoccupare, continua a coltivarlo, a innaffiarlo e vedrai che crescerà, diventerà grande. Quante volte si vedono dei cristiani che hanno 80 anni, ma nella fede sono più piccoli di un bambino che ha una fede stupendamente grande, eccezionale. Quanti bambini sono santi veramente, no? Che il Signore li conservi e li faccia diventare sempre più santi. Ora però, fratelli carissimi, perché nella Chiesa di oggi, nei cristiani di oggi, c'è questa stanchezza, questa apatia, questo poco zelo, questo poco desiderio del cielo, della santità, di ideali grandi, no? Tutti quanti andiamo a stare bene in salute, ad avere una bella famiglia, ad avere i soldi, ad avere sciocchezze. Quanti desiderano essere santi? Pochi, pochi. E perché? Beh, i motivi possono essere diversi, però me ne voglio indicare uno. Per ignoranza, per ignoranza. Lo dico con rispetto, e parlo innanzitutto della mia ignoranza. In che senso? Che se noi sapessimo veramente che cosa è il paradiso, noi dalla mattina alla mattina successiva, cioè pure la notte, non faremmo altro che, come si diceva una volta, guadagnare il paradiso, impegnare affinché tutto sia funzionale alla gloria di Dio e alla salvezza della mia anima, affinché io possa continuare a crescere nei meriti che poi un giorno godrò in cielo, a mettere in pratica i comandamenti del Signore, in primis quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa, amare Dio con tutto noi stessi e il prossimo come noi stessi. Cioè, se io sapessi veramente che cosa significa essere santi, cioè eternamente felici, ma io non farei nient'altro che questo, per carità. Sempre al lavoro, sempre con la famiglia, sempre normale, ma tutto in funzione di questo, e quindi farei tutto alla perfezione per amore di Dio. Il problema oggi è l'ignoranza. La gente perché non ci viene in chiesa? Perché non sa, perché è ignorante, non sa che cosa avviene qui in chiesa. Qui c'è Gesù Cristo che dona la sua vita per noi, e noi che facciamo? Stiamo a prenderci la vita del pallone alla televisione, andiamo a giocare, a pazziare la domenica, non so che cosa andiamo a fare. E se è per ignoranza, come dire, ci sta una mezza scusante, perché se non fosse per ignoranza uno dice lo so e non ci voglio andare, beh, allora la sarebbe grave. Però attenti, fratelli, perché una volta che siamo stati avvertiti che c'è bisogno di formazione, di conoscenza, di cultura, tra virgolette, allora ci dobbiamo mettere al lavoro, perché poi dopo l'ignoranza diventa ignoranza colpevole. Cosa voglio dirti? Quanti di noi hanno letto qualche vita di santi? Quanti di noi hanno letto qualche vita di santi? Che cosa abbiamo letto? Abbiamo letto i romanzi rosa, i romanzi gialli, i romanzi rossi, i romanzi neri, tutti i romanzi possibili, no? Abbiamo letto le riviste, abbiamo letto tante cose. Ma la vita dei santi l'abbiamo letta? Guardate che fino a non tantissimi anni fa, quando si regalava qualche cosa ai bambini, non è che si regalavano chissà che cosa, i fumetti che si ammazzano, eccetera, questi giapponesi non ne capisco molto, eccetera. Si regalava la vita dei santi, i fioretti dei santi, cioè le buone azioni che compivano i santi, perché da quando erano bambini, i bambini dovevano desiderare non di diventare supereroe del cartone animato, ma dovevano desiderare di diventare come quel bambino santo, come quella sorellina santa, e dovevano imitare quelle cose. Ho davanti agli occhi adesso un esempio: Sant'Ignazio di Loyola, che è il fondatore dei padri gesuiti, non è che è nato santo, era su tutt'altra strada, se no che il Signore l'ha messo a letto, una bella malattia, immobilizzato lì, e che doveva fare? Che doveva fare stando a letto? L'unica cosa che poteva fare era leggere. Aveva a disposizione due libri, ne scelse uno, si chiamava Florilegio di Santi, e iniziò a leggere, cioè vuol dire un libro che racconta di tanti episodi della vita dei santi. Iniziò a leggere, all'inizio si annoiava, però è andata avanti, piano piano gli interessava, alla fine si è innamorato della vita dei santi e ha detto la frase che vi ho detto prima, io l'ho presa da lui: ma se sono diventati santi loro, perché non io? Questo è il santo orgoglio di chi dice perché io no. Allora forza, i santi sono modelli raggiungibili, non irraggiungibili. Attenti quindi alla falsa umiltà di chi dice è inutile, non ce la farò. Concludendo, carissimi, noi ascoltiamo tutti i giorni, almeno la domenica, il Santo Vangelo. E il Santo Vangelo che cos'è? Ecco, qui ci sono degli studenti di ingegneria, ci sono grossi professori di architettura, eccetera, no? Ecco, ma vedete, fratelli, per costruire una casa ci vuole un progetto. Se tu non hai un progetto, non costruisci un bel niente. Bene, il Vangelo potremmo dire che è il progetto per costruire una bella casa. I santi chi sono? I santi sono coloro che, da buoni operai, si sono fidati del progetto e del progettista che l'ha fatto. e hanno messo semplicemente in pratica tutto quello che stava scritto sul progetto. Qui dobbiamo mettere questo mattone, lo mettiamo, qui dobbiamo fare la gettata, qui il ferro va messo così, lo mettiamo così. È esattamente come sta scritto nel progetto. Non è che il carpentiere nel momento in cui va a costruire la casa dice: ma sto ingegnere non capisce proprio niente, ma guarda un po' qua, ha sbagliato, sai che facciamo? Ma lo cambiamo noi il progetto, lo facciamo diversamente. No! Il muratore deve mettere in pratica quello che sta scritto nel progetto. Tra l'altro se ne va in galera se sbaglia, no? E così deve essere la vita di ciascuno di noi. I santi sono le case fatte. Il Vangelo è la casa progettata. Capite? Allora, forza! Il progetto per diventare santi ce l'abbiamo in mano. Ce l'abbiamo sul comodino, nell'armadio, è il Vangelo. E la forza per metterlo in pratica ce l'abbiamo nei sacramenti, nella preghiera. Forza! Abbiamo tutti gli strumenti di grazia per diventare santi. E allora, fratelli carissimi, e concludo, questo Vangelo, bellissimo, le Beatitudini, che riassume in poche parole, in 8 parole potremmo dire, in 8 Beatitudini, quello che è il progetto della santità. Questa è la vita di Gesù praticamente. Allora, prendiamo uno alla volta e diciamo: domani io mi impegnerò a mettere in pratica questa beatitudine, una alla volta, perché poi vuole costruire la casa tutta in una giornata, non ce la farà mai. Mi metti prima qua, un po' là, un po' là, un po' là, piano piano, piano piano. Dici: un palazzo enorme così, un palazzo enorme così si costruisce in anni. Però se non ci metti un mattone ogni giorno non lo finirai mai. Allora, una beatitudine alla volta, una beatitudine alla volta. Soltanto che, fratelli, vedete, queste beatitudini noi le abbiamo ascoltate, commentate tante volte, no? Corriamo il rischio di abituarci, eh? Quando arriva il tarlo dell'abitudine, fermi tutti. Guardate che ci si può abituare anche alle cose sante. Ci si può abituare addirittura a fare la comunione. Cioè, la cosa più bella, la cosa più straordinaria, tu la fai per abitudine. Che significa per abitudine? Che lo fai per routine. Lo fai per routine. Cioè, come dire, tu fumi, no? Ma io non è che fumo convinto, fumo per abitudine. Ma come ne accorgo che metto la mano in tasca, accendo la... Ma come ne accorgo, no? È terribile una cosa del genere, no? Allora uno manco se ne accorge, fa la per abitudine. Grave una cosa del genere. Fermati, stai una settimana, 15 giorni, un mese senza fare l'abitudine. Fatti ricrescere l'amore, la devozione, il fervore, il fuoco per Gesù, e poi ti accosta la Santa Comunione. Beh, possiamo fare l'abitudine pure al Vangelo. Possiamo fare l'abitudine pure alle beatitudini. Beati i poveri in spirito, perché di essere beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace. No, l'abbiamo imparata a memoria. E perché continuiamo a litigare per un non niente? Per quale motivo alziamo la voce? Per quale motivo mandiamo le sentenze? Per quale motivo subito cediamo a ogni genere di piacere, anche più basso? Cioè, no, non si capisce perché. Perché forse o il paradiso non lo vogliamo, o prendiamo alla leggera la parola di Dio, oppure ci siamo abituati. Sì, vabbè, queste sono le cose che si dicono, poi nella vita reale io faccio quello che mi pare e piace. Beh, oggi volevo fare con voi una forzatura e leggere questo Vangelo, voi mi perdonerete, al contrario. Qual è il contrario di beati? Beh, per la verità il contrario di beati è una parola un po' brutta, sarebbe dannati, perché beati sono i santi, dannati sono quelli che vanno all'inferno. Io però voglio avere pietà delle vostre orecchie, non voglio usare questa parola dannati. Usiamo un'altra parola, che possiamo usare, no? Sciagurati, ecco, sciagurati. Il Signore dice: beati i poveri in spirito. Io dico: sciagurati coloro che si attaccano alle cose materiali, sciagurati coloro che pensano che qua giù troveranno la loro felicità, la loro ricchezza, giusto? Poi il Signore dice: beati quelli che sono nel pianto. E io dico: sciagurati quelli che stanno sempre a ridere, quelli che gli va tutto bene, quello che è tutto a posto, perché piangeranno. Vi state spaventando? Spero di no. Il Signore dice: beati i misericordiosi, coloro che perdonano sempre. E io dico: sciagurati quelli che si legano tutto al dito, che per un non niente si arrabbiano, perché Gesù dice: beati i miti. Sciagurati quelli che si arrabbiano, sciagurati quelli coloro che non sanno perdonare. Il Signore dice: beati i puri di cuore, sciagurati quelli che già nel cuore hanno sempre intenzioni, altro che pure, sempre sporche, quelli che hanno fame e sete della giustizia, sciagurati quelli che vogliono sempre l'ingiustizia nei confronti di Dio, nei confronti del prossimo. E alla fine poi c'è il clou, perché il Signore dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Beh, allora il contrario qual è? Sciagurati quelli che vogliono la stima di tutti, che tutti debbano parlare bene di loro, pensare bene di loro, che tutti quanti gli devono mettere il tappeto davanti. Sono sciagurati. Sciagurati quelli che si vergognano di Gesù Cristo, sciagurati quelli che, pur di non essere criticati, non si sanno fare manco il segno della croce prima di mangiare a tavola, in famiglia, al ristorante, perché, mo che devo essere detto? Sciagurati, per non dire l'altra parola. Rallegratevi invece quando siamo chiamati anche alla croce, alla sofferenza, per amore di Gesù. Bene, carissimi, affidiamoci alla Regina di tutti i Santi, la Madonna. Il criterio per capire se ogni nostro atto ci aiuta a diventare santi è sempre quello: la Madonna che farebbe al posto mio? I santi cosa farebbero al posto mio? Imitiamoli, conosciamoli e camminiamo sulla strada che hanno tracciato per noi. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre.